Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Le nostre storie and other fairy tales. Un programma di idee, progetti e scelte di vita a cura di Tatiana Todorovic. Il mercoledì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam. Buon ascolto.
Buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana. Le nostre storie and other fairy tales tornano dopo un mese di pausa. Io sono come sempre Tatiana Todorovic e il mio ospite, la mia ospite di stasera è un architetto e lei è Simona Puglisi.
Buonasera Tatiana.
Ciao Simona, grazie per essere venuta. E lei è anche partner dello studio Olaf Gipser Architects di Amsterdam e con lei parleremo di suo lavoro e della sua vita, un pochino. E a Simona piace musica classica e lei ha portato diversi CD che adesso iniziamo subito a sentire. Vediamo se ci riusciremo a farlo partire. Sì. E questo sarebbe Ezio Bosso, Bach, preludio numero 1. E adesso io, Simona, ti ho invitata per parlare del tuo lavoro in quanto architetto, ma poi ho scoperto che tu ancora prima di diventarlo suonavi pianoforte e frequentavi un conservatorio dove hai anche conseguito un diploma, che mica da poco. E come sono andate queste scelte nella tua vita?
Il pianoforte l'ho iniziato da bambina all'età di 7 anni. È stato un po' un caso perché nella mia scuola privata, come attività secondarie, si poteva scegliere il pianoforte e in poco tempo, già in pochi anni, già riuscivo a suonare qualcosa di interessante, quindi ho deciso di continuare con il pianoforte. Mi appassionava tantissimo, però forse il pianoforte lo vedevo più, non lo vedevo tanto creativo, lo vedevo impegnativo, nel senso che dovevi studiare molto ed era molto interessante esprimerti, molto importante, molto mi prendeva molto il suonare, ma pensavo che dovevo andare un po' più sulla creatività e poi forse anche i miei insegnanti non mi hanno mai trasmesso il loro amore per la musica, era molto serio.
Eri molto disciplinata, brava bambina, sì, suonavi brava, tanto,
esatto, sì.
Invece però dopo non hai mai preso, sai, quella grinta, quella passionale,
esatto,
di una...
Sì, avevo bisogno di qualcuno che mi dasse più uno stimolo, una passione, e, sì, e invece nell'architettura ho incontrato delle persone che mi hanno parlato con tanta passione dell'architettura, e quindi l'architettura lo vedevo più creativo, ma allo stesso tempo anche una creatività disciplinata, perché l'architettura non è solo artistica, richiede molta tecnica, anche molta conoscenza.
E dopo in architettura dove ti sei laureata?
Mi sono laureata a Reggio Calabria.
E come ti piaceva studiare lì?
Sì, mi appassionava tantissimo. Reggio Calabria aveva specialmente una tendenza verso l'architettura del paesaggio, infatti io ho fatto il diploma con il professore Franco Zagari, che è un architetto del paesaggio abbastanza riconosciuto in Italia, molto riconosciuto in Italia.
E poi dopo ti sei data proprio all'architettura del paesaggio, o com'è andata la tua esperienza dopo la laurea?
Dopo la laurea ho fatto una piccola esperienza in Italia, poi sono venuta direttamente in Olanda e ho lavorato in diversi studi, in scale anche grandi, perché ho lavorato in studi internazionali in primo momento, e poi da quando mi sono iniziata a lavorare con Olaf Gipser, con il mio partner, sia di lavoro che partner privato, e abbiamo per coincidenza abbiamo lavorato su un progetto che era molto integrato nell'architettura, in una riserva naturale dell'Olanda, e da lì è nato questo amore per l'architettura.
Sei tornata la...
Esatto, però mentre all'università era architettura del paesaggio pura, in questo caso era architettura e paesaggio allo stesso integrata.
Un ibrido.
Un ibrido, sì.
E nello studio, che tipo significa, queste sono le tipologie dei progetti che adesso state portando avanti?
Esatto.
Un ibrido tra l'architettura e la natura.
Dipende dal luogo. Cioè, il primo progetto a cui ho lavorato nello studio con Olaf era una riserva naturale, era un centro visitatori nella riserva naturale Osvaldersplassen, ed era interessante perché in quel caso il cliente, lo Staatsbosbeherr, voleva un progetto che facesse che fosse una sorta di vetrina per un'area inaccessibile all'uomo, perché Svartelsplassen è un'area molto ricca di animali che vivono lo stato selvaggio, e le persone possono difficilmente accedere.
E così è partita la vostra, come si dice, la vostra collaborazione con Gipser. Adesso sentiamo il secondo brano e poi parleremo dei progetti. E il secondo brano è sempre Ezio Bosso. Sì, Split.
Thank you. Thank you.
Simona, come avviene l'intersezione tra natura, Simona, come avviene l'intersezione tra natura e l'architettura nei vostri progetti?
Come dicevo prima, avevamo iniziato il nostro fascino per il paesaggio olandese è nato con un centro visitatori in una riserva naturale, Oostvaardersplassen, dove gli olandesi hanno creato un vero e proprio campo di sperimentale, cosiddetta nuova natura, nel senso che innanzitutto prima era mare, e questa riserva naturale si trova in Flevoland, che è una regione che è appunto riconquistata al mare. Era un'area abbandonata che era destinata all'industria, che non è stata mai utilizzata perché con la crisi non sono state mai create le industrie, e a poco gli uccelli migratori cominciavano a fermarsi in quest'area, e da lì gli olandesi hanno deciso di trasformarlo in una vera e propria riserva naturale. Hanno introdotto loro stessi degli animali e hanno introdotto dei cicli ecologici, quindi la natura nuova è una natura che viene indotta, e più non è tanto addomesticare la natura esistente, ma si induce dei sistemi ecologici. Quindi per esempio hanno introdotto prima le oche grigie mangiano lungo l'acqua le canne, e con le loro feci i pesci sono attratti, e quindi con i pesci anche gli uccelli sono attratti, quindi si crea un ciclo ecologico. Poi hanno introdotto i grandi mammiferi che vivono ancora oggi allo stato brado e si sono adattati all'aria molto tranquillamente, molto, molto vivono molto allo stato selvaggio, molto bene. E la cosa interessante è, lavorando in questo progetto con un ecologista.
Ci sta.
Con un ecologista e un architetto del paesaggio, ha detto a Olaf, che è svizzero: in Svizzera devi andare per vedere diversi paesaggi, devi andare su diversi metri, in Olanda bastano pochi centimetri e si crea
un ecosistema completamente
diverso. Esatto. Mm-hmm. E quindi questo è stato molto affascinante. Infatti abbiamo analizzato l'aria e abbiamo visto che ci sono con quattro diversi livelli dell'acqua, semplicemente pochi centimetri di acqua creano un habitat completamente diverso. E quindi abbiamo sintetizzato intorno al nostro progetto quattro habitat diversi, e questi habitat nella natura e nello Svartesplasse non hanno una linea ben definita, ma a seconda di quanta acqua del territorio è presente, gli habitat sono in movimento. E quindi abbiamo riprodotto anche all'intorno del nostro edificio questi quattro paesaggi, acqua profonda senza vegetazione, acqua un po' meno profonda che inizia ad avere delle vegetazioni tipo canne, e poi un terreno un'acqua ancora più bassa, e quindi si iniziano ad avere dei cespugli, e poi un terreno più asciutto, un terreno sempre torboso. Mm-hmm. E il terreno asciutto ci sono le willows. I salici.
Sì, esatto. Sì, sì. E poi ho visto quel progetto, è quello dove c'è una struttura dove si può salire su per godere, cioè, a panorama, magari un bird watching, non so.
Sì, perché praticamente quest'area non è accessibile all'uomo, quindi il progetto invece è precedente, prima di questa riserva naturale. Mm-hmm. Quindi non era richiesto nel bando del concorso di realizzare una torre di avvistamento, ma abbiamo pensato, attraverso l'edificio che noi abbiamo progettato possiamo individuare questi quattro paesaggi. Poi il tetto è ad acqua perché era l'originale superficie del mare, e poi abbiamo pensato, ma a questo punto dobbiamo anche vedere cosa succede dall'altra parte, e quindi l'idea è stata quella di realizzare una torre e dalla torre poter vedere tutto quanto questa zona naturale che non è accessibile.
Mm-hmm. E questo quanto a una riserva naturale, ma come la natura viene integrata negli edifici più urbani, negli ambienti più urbani? Come si fa?
Dipende pure dal, dipende dalla scala dell'edificio stesso. Se parliamo alla scala di una città, per esempio, è molto interessante, perché oggi più che altro possiamo dire che c'è più biodiversità nella città piuttosto che nella campagna, soprattutto nelle campagne olandesi, che c'è molta monocultura, è molto industrializzata, c'è poco spazio per la vita selvaggia. Quindi gli animali sono per sé molto attratti alla città. Per esempio in Amsterdam ci sono le volpi, ci sono
le volpi pure.
Ci sono pure le volpi, sì, ci sono molti animali particolari, ci sono diversi tipi di specie, di pesci, ci sono i pipistrelli, ci sono 61 tipi di api, ci sono mammiferi, ci sono di tutti.
Pappagalli di sicuro.
Pappagalli, sì. E quindi c'è la tendenza oggi di portare più natura selvaggia, di incrementare questa natura selvaggia. Per esempio Amsterdam ha creato un piano una visione per un piano ecologico creare dei corridoi ecologici, quindi soprattutto intorno al ring c'è questa biodiversità molto alta, e dove non c'è la possibilità di creare dove non c'è una continuazione, perché per esempio c'è un'interruzione di una strada, si progettano degli elementi di dei passaggi proprio per gli animali. Sì. E un altro esempio molto importante, per esempio a Monaco di Baviera c'è il piano Isar, questo fiume, praticamente 8 km dell'argine del fiume Isar sono stati abbattuti per poter permettere l'allagamento proprio di questi 8 chilometri, quindi c'è una specie di integrazione tra la città e il fiume, e quest'area a volte appartiene di più al fiume perché ci sono queste inondazioni, e dopo le alluvioni primaverili quest'area si asciuga ed è più usata dalle persone. Mm-hmm. E a livello di edificio ovviamente è diverso, dipende anche qui se un edificio più grande o un edificio più piccolo. Per esempio in un progetto piccolo abbiamo realizzato delle piante verticali di fronte a delle finestre di ventilazione, delle ventilation wings, sì. Che funzionano anche come filtro, quindi producono sono dei filtri per l'aria e portano anche odore, perché per esempio i gelsomini sono molto profumati.
Bello. Bellissimo.
Invece dove abbiamo più spazio si può usare la natura per creare delle piattaforme sociali dove la gente si può appunto interagire.
Mm-hmm. E come si fa qualcosa anche perché, visto che gli orti urbani comunque sono molto popular, e ci sono delle iniziative dove questi orti urbani vengono anche integrati nei progetti edilizi? O ancora, non lo so, io gli ortaggi al terzo piano, una cosa del genere, no?
Sì, ci sono molti esempi in cui il tetto viene trasformato in orto, quindi la gente può salire sul tetto coltivare il proprio orto. Sì. È molto interessante perché favorisce un'interazione sociale, l'interazione sociale ovviamente è interessante. Sì. Noi abbiamo anche introdotto in un progetto in Poschersweg l'orto su una piattaforma, abbiamo diversi elementi verdi, e uno di questi è pure un orto.
Mm-hmm. E funziona, la gente si prende cura di questi orti, e diciamo funzionano anche come non solo come luoghi di socializzazione, ma anche come luoghi di produzione di cibo.
Sì, cioè, abbiamo anche fatto un progetto che è un piccolo centro del quartiere dove un signore appassionato appunto di orti addirittura affitta dei piccoli pezzettini di terreno molto piccolini e fa anche dei corsi per
4 metri quadri di 2x2.
Sì, ma anche pochissimo, proprio piantano le fragole, piccole le verdure, l'insalata, sì, molto divertente, proprio sono delle fazzolettini di terra uno accanto all'altro, ma molto piccoli, proprio crea anche attività per i bambini, quindi sì. È interessante.
Bene, vabbè, sentiamo il prossimo brano che è un Dvorak, Serenata per archi, giusto, Serenata per archi, in Mi maggiore, opus 22.
Thank you.
Simona, nei vostri progetti dopo l'architettura e natura c'è anche della programmazione sociale, eh?
Mm-hmm. Sì, questo è un argomento che ci sta molto a cuore, ma che purtroppo non è facile sempre applicare, perché spesso l'investitore cerca sempre di massimizzare i metri quadrati per da poter vendere, quindi le aree collettive non portano profitto. Vai. E quindi quello che noi cerchiamo sempre di spingere, non ci riusciamo sempre. Per esempio, un progetto in cui siamo riusciti ad avere un'area un po' più dove dare spazio a questa interazione sociale è un altro centro visitatori, questa volta nel Parco Naturale Veluwe. Era un bando di concorso in cui veniva richiesto solamente la possibilità di creare un centro visitatori dove l'utente è più un consumatore. L'utente viene per il ristorante, entra nel centro visitatori per mangiare oppure per comprare nel negozio dei souvenir oppure per guardare una piccola area espositiva e poi andare via. E cosa abbiamo deciso di introdurre un altro in mezzo di introdurre nella parte centrale un'area che non ha specificatamente una funzione, possiamo chiamare una finestra tridimensionale, nel senso che ha vetrate sia laterali che il tetto, è una specie di serra alla fine, e dove lì avvengono degli scambi sociali, la gente può entrare senza necessariamente consumare.
Un luogo come una piazza in Italia.
Esatto, come una piazza coperta, che in Olanda ci sta bene dato che piove sempre, che spesso
e volentieri.
Esatto. Un altro progetto in cui siamo riusciti a spingere sul livello sociale, dove era richiesto appunto, perché anche questo era un tender, quindi era un concorso, il comune voleva che con un nuovo progetto in una zona un po' particolare, New West, dove molti marocchini e turchi abitano, ma si ha necessità adesso di densificare questa zona, la città aveva chiesto, il comune aveva chiesto di creare un progetto che favorisse la coesione, un programma che favorisse la coesione sociale, perché altre nuove persone sarebbero andate a vivere in quest'area. E quindi lì abbiamo introdotto diversi spazi collettivi, che appunto era il focus del nostro progetto. Abbiamo in diverse scale sono questi spazi collettivi. Il primo è ovviamente al piano terra, quello più aperto e più accessibile al pubblico, dove appunto ci sarà un progetto in costruzione quasi finito, ci sarà la biblioteca pubblica di Amsterdam, ci sarà Coffee Mania, che è un caffè che favorisce, già esistente in altri quartieri, che favorisce interazione sociale e attività per gli abitanti del quartiere. E poi abbiamo sotto la nostra iniziativa ci sarà uno spazio dedicato un art project, un project space, dove delle curatori, artisti e persone interessate appunto di un certo livello, interessate nell'arte in Amsterdam, organizzano delle attività culturali che coinvolgono artisti locali nel senso del quartiere, con artisti internazionali, in questo modo favorendo degli scambi. Poi da questa scala più pubblica si arriva a una scala un po' più intermedia. Dalla strada è possibile vedere una finestra urbana nella facciata dell'edificio, da lì si vedono tre piattaforme, ognuna di queste piattaforme sono accessibili solamente dalle persone che andranno ad abitare in questo edificio, quindi sono semi pubbliche, sono collettive ma private, e queste tre piattaforme sono caratterizzate dal verde. Ancora qui introduciamo il verde nel nostro progetto, ma in maniera diversa. Il verde crea degli spazi differenti dando dell'identità a queste piattaforme, quindi una piattaforma è più un punto di incontro per fare dei meeting, per una cena in comune. Poi abbiamo un'altra piattaforma dove appunto c'è l'orto urbano, dove le persone possono prendersi cura delle loro verdure. E poi un'altra area dove invece si creano delle parti più intime, un po' più aperto, più intime, quindi la gente può rilassarsi più nel verde, in un giardino verticale.
Ah, un giardino verticale?
Sì. E poi nel cortile anche c'è uno spazio verde che crea anche delle interazioni, e anche sul ballatoio, perché l'edificio è il ballatoio, quindi tutti gli appartamenti sono accessibili da un corridoio esterno. Ci sono degli allargamenti che favoriscono, del ballatoio, che favoriscono una sorta di verde non programmato. Mm-hmm. E come in Amsterdam, lungo i marciapiedi, si vede anche in centro questo.
Specialmente in Jordan, sì.
Sì, si vede la gente si occupa gli spazi pubblici con delle sedie e delle verdure spontanee, e noi l'abbiamo favorito in questo progetto in modo da creare questa interazione sociale.
Sì, sì, anche perché le case sono spesso piccole e anche profonde, non è, le finestre servono anche per dare la luce, così i vasi grandi con i fiori spesso e volentieri ci si mettono su marciapiede di fronte all'edificio. Sì, Jordan è pieno. E adesso sentiamo un altro brano che a questo punto è Satie. Adesso io Gymnopédie, spero di averlo detto bene, numero uno. Simone, voi avete lavorato, siete stati impegnati anche nei progetti di progettazione partecipata, anche Self-Bow.
Sì, Sì, la città, con la crisi la città di Amsterdam non aveva più, era arrivato a un punto fermo, perché i grandi investitori, le housing corporation, non volevano più investire in grossi territori, in grossi terreni, quindi la città di Amsterdam ha avuto l'idea di dividere le parcelle dei terreni e di affidarle a privati, e quindi molti architetti, tra quali noi, appunto, abbiamo preso subito la palla al balzo e abbiamo incominciato a creare dei gruppi di persone che partecipassero con noi alla realizzazione di questi self-bau, di questa progettazione partecipata. Quindi si partecipa già come gruppo, si partecipa alla selezione da parte del comune, e si presentano un piano di approccio, come appunto il progetto si sviluppa, e una volta attraverso diverse fasi si arriva poi a vincere il terreno. Quindi diversi dei nostri progetti sono appunto self-bau, ed è interessante, è un processo abbastanza lungo e impegnativo sia per gli architetti che per i futuri abitanti dell'edificio, perché bisogna continuamente incontrarsi per poter prendere decisioni in comune, e non tutti partecipano. Alcune persone si iscrivono sin dall'inizio ma sono un po' più passivi, altri sono molto più attivi, anche se devo dire è interessante che la maggior parte delle persone che hanno interesse in questo self-bau sono persone che sono entrepreneurs, sono persone che proprio hanno voglia di fare, non sono persone passive, e quindi è interessante. Si vota spesso, l'architetto presenta le proprie idee architettoniche, e poi è anche interessante, l'architetto deve essere molto paziente, deve fornire anche delle possibilità di scelta alle persone, quindi deve nello stesso tempo pensare un progetto che è secondo le proprie tematiche, ma nello stesso tempo dare la possibilità alla gente di scegliere. Innanzitutto, sicuramente l'architetto progetta solamente il casco, quindi l'appartamento non è completamente suddiviso all'interno, la gente può decidere come suddividere le stanze, dove posizionare la cucina o il bagno, ma le prime persone possono anche eventualmente scegliere i metri quadrati del proprio appartamento.
Sì, e poi gli altri, gli ultimi no, perché giustamente quello che rimane.
Esatto, la scelta diventa sempre di meno, però ci sono alcune parti, per esempio nella facciata ci sono delle parti che chiunque può scegliere. Per esempio in alcuni nostri progetti abbiamo deciso alcune partizioni delle finestre, la gente poteva scegliere alternate con il verde, la gente poteva scegliere voglio avere più luce e meno verde, oppure posso avere più verde o finestre più piccole. Mm-hmm. O posso avere delle finestre scorrevoli, oppure delle finestre che si aprono normalmente. Sì. Quindi anche lì si vede, anche dall'esterno, si vede sempre il concetto di collettività, quindi l'edificio è sempre unico, non è un puzzle per appartamenti, ma si vede anche la personalizzazione dei singoli appartamenti.
Ma non c'è mai a tirare a sorte, sempre c'è un processo di decisione, tipo chi sarà il secondo, chi sarà il terzo piano, chi sarà facciata sud, chi sarà facciata nord, come avvengono queste scelte, si arriva al secondo piano, al sud per esempio?
Chi prima arriva può scegliere, quindi di solito i piani più alti con una bella vista, una bella esposizione ovviamente vengono scelti per prima.
E poi significa l'architetto è tutto sommato un coordinatore,
esatto,
un facilitatore.
Diventa molto un coordinatore, sì.
Sì, e dopo aver assegnato i metri quadri, è vero che loro continuano da soli con gli interni, ma c'è sempre la possibilità di usufruire dell'assistenza di architetto, perché non è semplice fare la casa, cioè, anche solo interno è abbastanza impegnativo, metri quadri delle stanze, gli impianti.
Gli impianti, la parte impiantistica la curiamo noi, quindi le persone possono pensare loro, alcuni sono capaci di pensare gli spazi da soli, alcuni sono magari architetti loro stessi, è capitato, altri invece hanno un loro architetto privato, e qualcuno chiede a noi di progettare l'appartamento, però di solito non lo facciamo, perché
Sì, c'è anche un doppio interesse a favorire esatto. qualcuno perché ci si... Ma comunque come funziona? Per esempio, avendo una scatola vuota da riempire, loro possono decidere di mettere la cucina qui o lì, ma di solito nei progetti normali le cucine, almeno a livello di verticale, vengono allineate per il discorso di facilitare la posizione dei scarichi, gli impianti, altrettanto vale per i bagni. E WC, le caldaie, eccetera. E come funziona in questo caso? Ognuno mette la cucina dove vuole e poi i tubi passano un po' dappertutto?
Ci sono, diciamo, delle aree che vengono favorite per il bagno e per la cucina.
Raccomandate.
Quindi, sì, delle aree raccomandate a seconda. E poi comunque noi controlliamo, noi e anche il costruttore, l'appaltatore controlla che il progetto possa essere seguito mm-hmm. è coerente con tutto quanto mm-hmm. con tutti quanti gli impianti.
E quanto dura questo processo?
È abbastanza lungo. I piani vengono le step and plan mm-hmm. vengono decisi dal comune mm-hmm. quindi ci sono delle scadenze per diversi livelli quando bisogna presentare.
Significa anche loro hanno una scadenza, significa che si devono decidere, non è che possono litigare.
No, certo, ci sono delle scadenze che devono essere assolutamente rispettate, sono mm-hmm. molto rigide, il comune è molto rigido in questo.
Significa che bisogna prendere una certa decisione entro una data e bisogna mettersi d'accordo,
sì.
d'accordo per forza.
Sì.
E visto che siamo in Olanda, lì si litiga, no?
Come?
No, non si litiga, non ci sono le...
Ci sono sempre, le persone pensano sempre molto spesso al loro interesse, quindi
succede.
Quindi diciamo, alla fine si vota e la maggioranza vince. In caso
se
non prende decisioni comune. E poi ci sono delle regole ben precise, si firma un contratto, si firma uno statuto in cui si decidono delle regole e una volta che si è firmato si accettano le condizioni.
Mm-hmm. E questi progetti hanno anche delle aree esterne che bisogna sempre progettare in comune o riguardano solo l'edificio?
Questo è interessante perché questa è un'interessante domanda perché le persone stesse possono scegliere se vogliono uno spazio collettivo e quanto, mm-hmm. e quanto spazio collettivo vogliono. Alcuni progetti sono piccolini, quindi uno spazio collettivo non è difficile da trovare. Oppure altri progetti la gente pensava preferisco avere più metri quadrati nel mio appartamento piuttosto che spendere soldi per uno spazio che è sì. collettivo. Però in altri progetti si riesce, per esempio in un progetto a nord abbiamo due livelli che sono una base di una torre e sul tetto di questa torre ci sono appunto degli orti, anche qui ci sono degli orti, c'è un piccolo spazio in comune e in questo caso ha funzionato.
Sì, ma anche perché avere l'orto non è solo incontrarsi, anche educativo per i bambini e gli spazi bambini come vengono pianificati in questo caso? Sono quelli comunali che sono nel vicinato?
Sì, diciamo gli spazi collettivi in genere sono multifunzionali, quindi sì. Possono essere utilizzati dai bambini per giocare, sì. ma dipende magari dall'orario, dipende anche dalla scala. Per esempio nel progetto di cui parlavo prima ci sono diverse piattaforme, si può dividere lì una zona più tranquilla e una zona più per socializzare. Mm-hmm. Altri progetti invece sono più piccoli, lo spazio collettivo è più piccolo, quindi magari bisogna pianificarlo nel tempo, un orario la mattina quando i bambini magari sono all'asilo o a scuola,
sì, giusto, non ha senso
per leggere magari o per attività sportive.
Sì, altre. Giusto. Va bene, sentiamo il prossimo brano che San numero 11, The Carnival of Animals, Aquarium.
Thank you.
Simona, e per concludere?
Per concludere possiamo dire che il verde vorrei dire che il verde nelle città e il verde in particolare anche nell'architettura non è solamente una moda oggi, ma deve essere applicato in una maniera più vasta, perché come sappiamo il fatto che la concentrazione sull'uomo, su creare un ambiente adatto all'uomo, tipo con il riscaldamento dell'acqua, il riscaldamento dell'aria e i condizionatori, hanno provocato dei danni climatici, e quindi il riconquistare la biodiversità nelle città diventa un'esigenza e non solamente una moda.
Grazie Simona, grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie a te Tatiana.
E in chiusura io vi ricordo che sulla pagina Facebook di Radio Onda Italiana potete trovare tutti i link per risentire questa e le nostre precedenti trasmissioni, puntate, e lo stesso lo potete fare dal sito di Salto, che è www.salto.nl, nella sezione On Demand Radio. Radio Salto, queste sono diverse sezioni, e poi potete anche scriverci at info@ondaitaliana.org. Grazie per averci sentito e alla prossima puntata.
Avete ascoltato Le nostre storie and other fairy tales, programma di idee, progetti e scelte di vita a cura di Tatiana Todorovic. Il mercoledì sera dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam. Alla prossima puntata. Non c'è tempo di fermare questa corsa senza fine.